File 18, pagina 123. I tedeschi ci hanno portati in Germania 2 giorni dopo l'8 settembre. Eravamo in Albania, aspettavamo gli ordini, ma gli ordini devono ancora arrivare adesso. Tanti sono andati coi partigiani, ma in tanti siamo stati lì agli ordini del destino, là. Ci hanno fatto andare a piedi e un po' in camion fino al confine della Macedonia. Lì abbiamo deposto le armi e abbiamo preso il treno. Abbiamo impiegato 20 giorni. Tutte le stazioni c'era qualcuno che ci portava da mangiare. Un po' ne davano loro, un po' se avevi della roba la vendevi. C'erano anche borghesi, bulgari, romeni, ungari. Però quando siamo arrivati in Austria, chiuso, il treno filava di più e non c'era più nessuno ad aspettarci alle stazioni. Come prigionieri di guerra ci hanno portato al campo di Luckenwalde. C'erano soldati di tutte le nazionalità, francesi, olandesi, anche inglesi e americani. Noi siamo arrivati verso il 14-15 settembre e il 7-8 di ottobre ci dicono: domani mattina preparatevi tutti che partite. Ma pensavamo che ci portassero a lavorare. Abbiamo viaggiato tutto il giorno. La sera ci fanno scendere e entriamo in un bel campettino piccolo. Sa, uno di quei campetti piccoli proprio, che lì abbiamo detto: uè, se ci fermiamo qui è un posto meraviglioso. Al mattino dopo ci portano fuori sul piazzale e l'interprete dice: se volete tornare in Italia dovete arruolarvi nell'esercito di Graziani. Sa che avevano formato la famosa divisione Monterosa, che poi è venuta in Italia. Dei miei amici così sono venuti a casa e poi sono subito scappati in montagna. Io avessi saputo una cosa del genere l'avrei fatta, perché poi sarei andato su con mio fratello e con tutti gli altri a fare il partigiano anch'io. Vicino a me aveva un sergente maggiore degli alpini, un bel ragazzo, grande così, che ha detto: boccia, ragazzo, se vai fuori ti spacco la testa. Ma non si rivolgeva a me in particolare, si rivolgeva in genere ai giovani, perché uno o due erano già andati fuori. Io ho detto: no, io seguo il mio destino, quello che sarà sarà. Ma non pensavamo che succedesse quello che poi è successo. Nel campo di smistamento ne prendevano dove avevano bisogno. C'è di quelli che sono andati a finire come me in campo di concentramento e di quelli che sono anche andati a finire in campagna. Ad ogni modo, prima di prenderci a andare a lavorare è venuto uno a parlare. Volevano che noi si andasse a combattere assieme alle SS in Italia. Noi eravamo in 600 in una baracca, tutti italiani, e all'indomani ci hanno fatti uscire e poi hanno cominciato a chiedere. Abbiamo visto che è partito il primo, è andato e ha firmato, il secondo, il terzo, uguale, hanno firmato, non so, 5 o 6. Io avevo 4 compagni e gli ho detto: andiamo? Io sapevo cosa facevo, loro no. Io non sapevo cosa facevano loro, ma cosa avrei fatto io? Sono partito per primo, sono arrivato lì davanti a quel tavolino e quando mi hanno detto: tu non firmi? Ho risposto: io no, e sono passato oltre. Dietro di me sono passate quasi 600 persone, più nessuno ha firmato. Ho pensato: se firmo e mi mandano in Italia a combattere assieme alle SS e poi cerco di scappare e mi sparano e poi non vado a combattere contro mio fratello, si vede che la maggior parte l'ha pensata come me. A Peschiera ci hanno chiesto di nuovo se andavamo volontari. Già al carcere militare del Averhof di Atene un ufficiale tedesco ci aveva detto che noi dovevamo combattere contro i traditori, ritornare al fronte, ma dopo le nostre rinunce ci avevano mandato a Peschiera. Lì ci hanno dato delle domande di volontariato, se uno aderiva o no. Allora io con i miei ci siamo più o meno consultati. Ma cosa fai? Cosa non fai? Nduma fe i persunè. Andiamo a fare i prigionieri. Andare a fare i prigionieri vuol dire che a fine guerra ci manderanno a casa. In sostanza, invece, ci portano in Germania. Io ricordo ancora il bigliettino che ho buttato giù dal treno. Avevo scritto così a casa mia: cara mamma, guarda, sono prigioniero dei tedeschi e vado in Germania. Dopo averci catturato ad Armeno, ci hanno portati a Baveno, poi a Novara nelle carceri, e poi a Milano e da Milano a Bolzano. Durante questo viaggio verso Bolzano era dicembre, c'erano le strade gelate da morire, ste due corriere di prigionieri andavano su con pochissime guardie e c'era chi suggeriva di cercare di liberarci. Invece a Milano avevano fatto girare la notizia che Berlino era caduta e noi siamo partiti con la convinzione che la guerra stesse per finire da un momento all'altro. La gente si rivolgeva a mio fratello dicendo: ma vale la pena di tentare qualche cosa? E lui: ma siamo matti? Ma qui non arriviamo neanche a Bolzano, ci fermeranno per strada. Alla stazione di Verona si sono messi d'accordo col capotreno e col macchinista di andare ad agio durante la notte. E lì tanti sono saltati giù e sono riusciti a scappare. Io dico a mio fratello: ma vedi, poi prendono nostra madre, mia moglie e il bambino. Ah, avevo il bambino di 13 mesi e ce l'ammazzano subito, tanto noi ormai siamo segnati. E lui a ascoltarmi: guarda, diceva, che ci ammazzano, ricordati che sta gente qua, perché io ero più giovane di lui, avevo 27 anni, sta gente qua ci ammazza tutti, vedrai che alla fine della guerra, se siamo ancora vivi, ci gasano tutti. E infatti lui non è più tornato. A Bolzano, Bozen lo chiamavano, siamo arrivati verso mezzogiorno. Lì c'erano diversi blocchi nel blocco e stavano i più pericolosi. Noi eravamo al blocco A, tanti erano al blocco B e c'era anche il reparto donne. Appena arrivati ci hanno rappati a zero e ci hanno messo una tuta con una croce dietro. Non ancora la zebra, come in Germania, quella era solo una tuta. E lì stavamo abbastanza bene, perché molti andavano a lavorare, ma la maggior parte stava lì. Io ero addetto alle pulizie di un enorme cortile, insomma mi arrangiavo. Quando arrivavano le mele, chiamavano i primi che si presentavano e li portavano a trasportarle. Io mettevo uno spago al fondo dei pantaloni e li riempivo. Alla sera arrivavano anche moltissime patate, perché si viveva quasi esclusivamente di quello, no? Allora lì bisognava essere furbi. Quando arrivano questi camion, poi ci facevano trasportare le patate da un posto all'altro e anche lì a ogni giro che facevo mi prendevo le patate e me le mettevo sotto la tuta e poi nelle tasche. Ogni giro che facevo gonfiavo, no? Poi le donne che andavano a Bolzano negli ospedali rientravano la sera cariche di pane e noi andavamo a chiederlo, perché allora io avevo 20 anni e si aveva fame. Lì si era già maltrattati, ci davano già poco da mangiare e su tutti i reticolati pericolosissimi non avvicinarsi, madonna, non so perché, perché erano loro che erano pericolosi, non noi. A Bolzano siamo state 15 giorni, non si stava male, perché rimaneva ancora un po' in Italia, no? E poi ci davano da mangiare anche 2 volte al giorno. Si andava a lavorare in una caserma, si mettevano i bottoni, si cucivano le divise e noi si faceva finta di andare al gabinetto per riempirci le tute di mele. La sera poi mi prendevo ste mele e dal nostro camerone c'era un muro che ci divideva da quello degli uomini gliele buttavo dall'altra parte, perché gli uomini mi facevano pena, erano già magri. Quando siamo arrivati là, c'erano 18 blocchi, però uno blocco E era il blocco dei politici, dei pericolosi, e quello era isolato. E a noi ci hanno messi lì in questo blocco. Dopo 5 o 6 giorni che ero lì, ho notato che il mio vicino aveva bruciato tutta la paglia e vedevo che tutte le notti portava dentro un po' di terra e la metteva dentro al pagliericcio. Allora, incuriosito, ho cominciato a guardare e ho saputo che stavano cercando di fare una galleria per uscire fuori dal campo e poi scappare. Allora io con altri 5 ci siamo associati a questi che erano genovesi, erano arrivati in ottobre e avevano già trovato altri che avevano iniziato questo scavo. Loro l'avevano proseguito. Allora ci siamo messi anche noi a turno, sempre col cucchiaio. Una parte della terra, quella minuta, l'abbiamo buttata nei lavandini. Con la più ghiaiosa, che non passava attraverso lo scarico, abbiamo riempito i pagliericci. All'inizio, quando si doveva rompere il cemento, c'era una squadra che cantava e così nessuno sentiva questo rumore. Ho lavorato anch'io in quella galleria e ricordo che gli ultimi tempi avevamo una candela e la candela si spegneva perché mancava l'aria. Era tutto preparato. C'era ancora uno strato di 20 cm di terra fuori dalla cinta dei lavandini, quindi in aperta campagna. Bastava un colpo e il cunicolo era fatto. Abbiamo detto: le SS, i tedeschi, fanno festa per Natale e la vigilanza non è tanto intensa, e quindi il giorno più propizio è la vigilia di Natale verso le 11. C'era anche un gruppo di partigiani veneti cattolici che aveva le carte topografiche. Noi ci eravamo procurati anche del mangiare, perché dovevamo andare sino oltre Trento senza chiedere informazioni, perché la popolazione era tutta tedesca. Oltre Trento loro avevano dei collegamenti coi partigiani e via. La cosa era tutta studiata bene, se non che il 24 al mattino, mentre eravamo fuori per l'appello, una SS entra dentro il blocco, va direttamente a cercare questo cunicolo e scopre tutto. Era la vigilia e ci hanno fatto stare tutto il giorno fuori sull'attenti fino alla sera. Hanno fatto la spia, ci hanno inquadrati, volevano sapere chi era stato e noi tutti d'accordo, nessuno ha parlato. L'interprete diceva: se non parlate facciamo la decimazione. Ne han tirati fuori 8 o 9, eravamo 80 in quella baracca, e han tirato fuori questi 9 e li hanno messi al palo. Volevano farli parlare e li hanno tenuti là tutta la notte in piedi. L'indomani mattina non parlavano. Li hanno messi in una cella di punizione e nessuno ne sapeva più niente. Allora, tramite un prigioniero che faceva lo spazzino lì, che puliva il cortile, abbiamo saputo che erano chiusi in una baracca e che non gli davano da mangiare niente. E allora a noi si divideva quel poco mangiare e dal buco dello sfiatatoio si buttava giù magari una mela. Dopo 8 giorni eravamo già tutti pronti per partire, quando abbiamo visto arrivare questi qui vivi e sono partiti con noi. Nella risiera di San Sabba, come mi hanno portato dentro, ci hanno chiusi dentro delle camerate dove una volta mettevano i macchinari. Ci hanno messi lì e ci hanno sempre tenuti chiusi lì dentro. C'erano militari, tutti giovani, che avevano trovato anche in giro. Sopra c'erano anche degli ebrei che avevano rastrellato nella zona, solo che con loro non si poteva avere contatto. E anzi, c'era uno che era lì con me, che l'avevano mandato a fare dei lavori. Lo prendevano dalla camerata, lo portavano sotto, gli facevano portare via della sabbia, della roba così, e lui ha visto che tagliavano dei cadaveri. Era arrivato un camion e si vedeva che era pieno di cadaveri e li tagliavano a pezzi, poi li bruciavano già lì. Aveva già visto questa roba. Sto qui era giovane, allora aveva 18 anni. È rimasto così impressionato a vedere quella cosa lì che non l'ha neanche detto allora, dalla paura che aveva. L'ho poi saputo dopo, quando siamo poi arrivati in Germania. Una mattina sentiamo trun trun verso le 5 o 6 e dico, qui è finita. Si sono fermati, hanno aperto la cella, ci hanno fatto uscire con le mitragliatrici puntate e le SS ci hanno caricato nei camion. E dietro non ce n'erano tanti soldati delle SS e dicevo, ma strano, che ci portino ad ammazzare, non c'è un plotone d'esecuzione. E ci hanno portati alla stazione di Trieste. Alla stazione c'era il convoglio di quelli che hanno preso nelle carceri di Trieste, partigiani, ebrei, e c'era di tutto, e ci hanno portati a Dachau. Quando partimmo da Bolzano ho detto, ma chissà quanti ne abbiamo oggi, e uno vestito da ufficiale, un tenentino, mi disse, 21, 21 di gennaio? Allora oggi compio gli anni. E questo dice, ti porterà fortuna. Così, è una cosa che ricorderò sempre. Ci hanno fatto entrare in un vagone bestiame e ci hanno messi in 85, 85. Poi chiudono lo sportello e noi stiamo lì a guardare ammucchiati come delle sardine, delle acciughe nel barile. Vicino a me c'era un giovane partigiano calabrese che era riuscito a sfuggire alla perquisizione e aveva nascosto un lungo coltello con cui si è messo a lavorare alla stanghetta che chiude la porta. L'idea non era cattiva, ma avesse aspettato che il treno fosse in cammino. Invece ha cominciato a lavorare subito e la porta cominciava ad aprirsi. Fuori la sentinella se ne accorge, vede che dal di dentro esce fuori la lama del coltello e dall'allarme. Oh, io mai visto una scena così selvaggia. Entrano 4 SS e l'hanno pescato con il coltello in mano. Allora hanno cominciato a battergli il calcio del fucile sulla testa. Era ridotto a una maschera di sangue, caduto per terra, gli pestavano la testa con gli stivali chiodati. È cominciato così quel viaggio bestiale. Nel carro abbiamo trovato tutto, tutto, una sega, un martello, dei chiodi, le pinze. E pensare che prima di montare ci avevano persino guardato nelle scarpe. E quando siamo arrivati nel carro abbiamo trovato tutto quel materiale, e non solamente nel nostro, anche negli altri carri. Erano stati ferrovieri per aiutarci a scappare. C'era un prigioniero come noi, un genovese. Credendo di essere fuori di Bolzano, questo qui ha cominciato a tagliare e avevano già levato una specie di sigillo messo sul gancio del vagone quando il treno si è fermato. Allora questo qui ha di nuovo chiuso e ha messo di nuovo a posto il pezzo che aveva tagliato. E lì i tedeschi si sono messi a guardare i vagoni e alla fine hanno visto che mancava il sigillo e hanno aperto. Hanno cominciato a picchiare. I giovani erano quelli che ne prendevano di meno, perché scappavano da una parte e dall'altra, e i vecchi erano quelli che le prendevano. E c'erano delle persone che avevano sui 50-60 anni, insieme a dei giovani che avevano 15-16-17 anni, come me. Il comandante tedesco ha detto, qui ne prendiamo uno ogni 10 e li ammazziamo. Vogliamo sapere chi l'ha fatto. Non l'hanno scoperto. E alla fine l'interprete ha detto, scendete giù tutti. E questo qui se n'è uscito fuori. Sono stato io. Il tedesco dice, tu, italiano molto intelligente. E poi ha detto, piombiamo di nuovo il carro e mettiamo una sentinella nel vagone. Quindi voi altri non potete più scappare, e se tentate di nuovo vi uccidiamo tutti. Ci hanno chiusi di nuovo dentro al vagone e ci abbiamo messo 5 giorni per andare a Mauthausen senza mangiare, senza niente. Il viaggio da Bolzano è stato terribile, una cosa indescrivibile. Il viaggio è stata la cosa più terribile che potesse esistere. Eravamo in tanta povera gente ammassata. Noi eravamo 7 donne, con 145 uomini, mi pare. Tutti bravi ragazzi, poveretti, ma naturalmente ognuno cercava il proprio spazio vitale e mancavamo di tutto. Non posso dire quanto è durato, perché si era perso il tempo, non ci ricordavamo più, sempre chiusi, sempre chiusi. In 18 giorni ci hanno dato 3 volte da bere. Ci davano una zuppa di patate al giorno, più sabbia che patate e cavoli, come le bestie, via una volta al giorno e finiva lì. Siamo stati, non so esattamente, ma 3 o 4 giorni, con quasi niente da mangiare. So che ci hanno fatti scendere una volta a bere a una fontana. C'era un bicchiere, si passava uno dopo l'altro, e se uno tentava di bere 2 volte, era una pedata o una legnata, e è durato 3 o 4 giorni, perché quando doveva passare qualche mezzo che interessava loro, noi ci fermavamo su un binario morto, e poi si ripartiva e si continuava ad andare avanti così. Ci fermavamo nelle stazioni, si chiedeva acqua, c'erano dei lavoratori e questi, per non venir vicino, ci buttavano delle palle di neve, e quel poco che riusciva a venire dentro si prendeva per bagnarsi le labbra, e mangiare niente, eh? Per 7 giorni siamo stati a morire di freddo, di caldo, di sete, di fame. Noi s'era progettato di buttarsi giù nelle gallerie, s'era fatto il piano, s'è tirato a sorte chi toccava, e io ero il quarto. Per primo s'è buttato giù uno di Biella, che è ancora vivente e lo può raccontare, poi un altro che è ancora vivo, ed è mica tanto che l'ho visto. So che l'ultimo prima di me voleva portar via anche il bagaglio. Nella galleria il macchinista ha rallentato, ed era l'ultima occasione, perché ci avevano detto di scappare prima del ponte del Tagliamento, perché poi la zona era invasa dai tedeschi. Nel momento che dovevo saltare giù io, che già mi preparavo per saltare, quello butta giù il bagaglio, che picchia contro la parete della galleria, va sotto le ruote, e un signore sente quei rumori e dice: «Non buttarti giù tu, che sei più grosso degli altri. Senti dove è andato a finire quello là sotto le ruote. E morale? Quelli sono scappati, e so che uno è andato a finire nei partigiani jugoslavi, gli altri sono venuti a casa, e io ho continuato il mio viaggio». Noi donne ci hanno messe nei vagoni da sole. Ne avevamo 4 in stato interessante, 80 per vagone. Noi, per paura di schiacciarle, per paura di far male al bimbo, non sapevamo come stare. Abbiamo fatto una vitaccia che non le dico, senza mangiare, senza bere, niente. Abbiamo fatto un buco per i bisogni, lì nel pavimento, può immaginarsi che vita bestiale, eh? Prima del Brennero, io e una mia amica abbiamo ancora tentato di fare il buco più grosso per lasciarsi andare giù, ma poi le altre dicevano: «Non fatelo, che ne ammazzano 10, non fatelo». Con 4 donne in stato interessante, chi aveva il coraggio di sopraffare queste poverette prese dalla paura? Io e un'altra abbiamo allargato lo stesso il buco, ma intanto il treno aveva già passato il Brennero, e così ci siamo rassegnate e abbiamo seguito il nostro destino. Pagina 130.